attimo e poi ti dico che cos'è l'edutainment.
Vai.
Questo entrerà in puntata, secondo me.
E poi andiamo a ruota. Tra l'altro, top, ragazzi.
Vabbè.
Questo è Formatori, la formazione dalla parte del Toro, il podcast che, incredibile a dirsi, parla di formazione. Io sono sempre Daniele Cursi, formatore, coach, oggi allievo. Allievo perché abbiamo un professore e non sono però solo, siamo in due a essere allievi oggi. Infatti accanto a me, come sempre e sempre bello, il nostro torello Marco Vianello.
Ciao a tutti, eccomi qui, Marco Vianello, formatore, appassionato di formazione, appassionato di apprendimento in generale, quindi contentissimo di ospitare un professore, un ospite davvero speciale che ci porterà a esplorare un mondo affascinante dove apprendimento e divertimento si incontrano. Stiamo parlando di Carlo Cuomo, autoproclamato il prof dell'edutainment, lo trovate su tutte le piattaforme con questa denominazione. Carlo ha una storia incredibile, da appassionato di videogiochi a direttore accademico di un corso di laurea, fino a diventare un punto di riferimento per tutti coloro che vogliono rendere l'apprendimento più efficace e più divertente. Con oltre 30 collaborazioni con università e enti di formazione, Carlo ha toccato la vita di migliaia di studenti, aiutandoli a scoprire il loro potenziale. Inoltre, la sua esperienza come consulente per numerose aziende gli ha permesso di mettere in pratica le sue teorie, creando progetti di successo nel campo della gamification e della realtà virtuale. Carlo, grazie per essere qui con noi oggi. Oggi si parla di edutainment, ma a questo punto dobbiamo capire che cosa significa esattamente questo termine e come si può rendere l'apprendimento più divertente e coinvolgente.
Allora, l'edutainment è tendenzialmente una metodologia che può essere applicata all'educazione, alla comunicazione, alla divulgazione, che sfrutta i principi dell'intrattenimento. Quindi, come viene naturalmente da pensare, è una metodologia che fonde insieme due termini, cioè education ed entertainment. La cosa figa è che education può assumere varie tipologie di significato, vari significati, quindi possiamo parlare tranquillamente di educazione, ma anche di comunicazione, divulgazione, eccetera, trasferimento di un contenuto, così come per entertainment possiamo andare ad identificare tutte quelle che sono le forme di intrattenimento, quindi film, videogiochi, serie TV, cartoni animati, spettacoli teatrali, eccetera, che mantengono una natura, diciamo così, educativa. In realtà noi possiamo decidere arbitrariamente in che percentuale bilanciare la componente education e la componente entertainment, e questo ci apre a tre tipologie di produzioni. Da un lato, produzioni mainstream, quindi film, serie TV, cartoni animati, videogiochi rivolti al grande pubblico, che però mantengono un significato alla base, una tematica serious alla base, e quindi troviamo videogiochi sull'elaborazione del lutto piuttosto che sul superamento di un trauma, oppure che ti fanno fare terapia di coppia se giocati a due, e troviamo allo stesso modo film che parlano di storia piuttosto che di problematiche rispetto ai disturbi alimentari, insomma produzioni a 360 gradi che però mantengono un elemento serious, divulgativo, educativo. La seconda cosa che possiamo fare con l'edutainment è invece la creazione di contenuti ad hoc, quindi possiamo fare spettacoli teatrali educativi, videogiochi formativi e così via, applicazioni mobile per raccontare e valorizzare il patrimonio culturale, quindi tutta una serie di prodotti che però sono pensati per avere una finalità specifica legato al mondo education in tutte le sue sfaccettature, e infine le modalità ibride. Quindi potremmo decidere ad esempio di prendere un reel particolarmente divertente, uno spezzone di stand-up comedy, un video, oppure metodologie come la gamification, lo storytelling, eccetera, e fonderle all'interno di un'attività didattica. Quindi ad esempio ti devo far fare un corso sul pensiero laterale, prendo un gioco da tavolo, lo utilizzo come metafora formativa che sviluppa il pensiero laterale. Queste sono le tre cose che possiamo fare con l'edutainment.
Mi sembra chiarissimo. Mi sembra incredibilmente chiaro. Ma senti, da dove arriva l'edutainment?
Quello che ti posso dire è che appunto è un termine utilizzato già da diversi anni, chiaramente cambiano le applicazioni che si possono fare. Diciamo, nello specifico ti posso dire io come ho capito di voler fare edutainment o come ho scoperto il potere dell'edutainment, perché poi la cosa figa è che molti fanno edutainment senza però sapere che è edutainment. Cioè, nel senso, ho avuto a che fare con molti formatori che naturalmente capivano che magari utilizzando un audiovisivo, utilizzando un'attività di gruppo dedita al gioco da tavolo o di ruolo, piuttosto che altre cose, avevano un'attrazione maggiore verso il pubblico. Diciamo che personalmente io mi sono appassionato di edutainment in diversi contesti. La prima volta è stata su un aereo da Las Vegas a San Francisco della Virgin Airlines, perché praticamente quando tu sali su questi aerei, la cosa più noiosa che ti fanno fare su un aereo, che sono le norme di sicurezza, quindi quelle sono le uscite di sicurezza, no? La mascherina, il salvagente, ma tu mi erano paracadute. In un saccio volare, non è che non saccio nuotare, cioè nel senso che, come dire, scusate anche il dialetto, però cioè, il punto è quello, nel senso...
Impercettibile il dialetto.
Sì, proprio chiaramente del nord, e quindi al di là delle battute, la cosa che mi ha fatto riflettere è stato che le norme di sicurezza, la Virgin Airlines te le spiega con un video musical.
Ma va.
Che è una roba incredibile, cioè se vuoi puoi anche mettere, cioè se cerchi su YouTube Virgin Airlines Safety Video, lo trovi, e c'è questa canzone, la cosa bella che chiaramente si vedeva sui monitor il video, e che la gente cantava, ballava, cioè forse veramente aveva imparato le norme di sicurezza attraverso una canzone, e questa cosa secondo me è stata estremamente potente, perché ho notato appunto che si poteva prendere qualcosa di noioso e farlo diventare divertente. Analogamente poi, diciamo, negli anni mi sono divertito con tante sperimentazioni anche guardando cose in giro che magari utilizzassero, che ne so, il Lego per farti ricostruire qualcosa che non c'è più, per dare un messaggio diverso alla perdita oppure alla distruzione come qualcosa che ti può far crescere. E questo immaginatelo utilizzato per esempio con i bambini, no? Magari zona terremotata, la scuola crolla, tu puoi usare i Lego come attività per far ricostruire loro la scuola come vogliono e fargli filtrare il messaggio che anche da una cosa brutta possono ricostruire qualcosa di bello, no? E questo è un po' il potere dell'edutainment a 360 gradi, diciamo, che poi sono alcune casistiche che poi hanno spinto me a farlo.
Ok, bello, bello. In realtà è molto interessante chiederti un po' da dove nasce, no? Perché dal punto di vista, per esempio, mio personale, mi sembra di averlo fatto da sempre, appunto, in qualche modo, magari senza la tua cultura pop, che è sicuramente maggiore della mia, visto anche il background che hai.
Quale background?
Esatto. Però mi sembra di averlo fatto da sempre, no? L'utilizzo di giochi, di video, di qualunque tipo di intrattenimento per andare a passare dei messaggi. Io l'ho sempre chiamata, forse stupidamente, voglia di ingaggiare, insomma, di fare facilitazione invece di classica formazione. Allora la domanda che ti faccio, forse al contrario, perché siccome tutto quello di cui mi stai parlando rende la sessione di formazione più facile, perché tu prendi uno strumento che in qualche modo appunto facilita l'erogazione del messaggio, allora la domanda è: quali sono invece le difficoltà nell'utilizzare l'edutainment? Cioè, tu sei estremamente facilitato nell'erogarlo. Ci sono poi però dei lati negativi o dei pericoli che, se vogliamo utilizzare l'edutainment, dobbiamo sapere?
Bellissima domanda, bello, mi sei veramente piaciuto, perché è una domanda che non fanno spesso, perché poi uno di solito fa: ah, il prof dell'edutainment adesso ci racconterà solo cose belle, mentre invece io sono tendenzialmente uno che è molto critico sulle cose che fa. Chiedetemi qualcosa sulla gamification, poi capite. Allora, diciamo che innanzitutto dipende da quale tipo di edutainment stiamo utilizzando, perché chiaramente magari non è il caso di focalizzarsi su tutte e tre, nel senso che produzioni mainstream che hanno un contenuto magari non sono molto in linea col mondo formazione, come prodotti formativi e ibridazioni formative, quindi combinare le due cose. Sicuramente il mio modello di applicazione dell'edutainment edutainment, perché poi ti rispondo a una domanda che non mi hai fatto, cioè perché sono il prof dell'edutainment, così me la gioco al contrario. Diciamo che il mio vantaggio è che io sono diventato il prof dell'edutainment perché, al di là dell'insegnamento universitario e di una ricerca triennale svolta per un'azienda sui temi dell'edutainment, ho anche sperimentato tanto. Quindi da un lato ho un background di metodologie, applicazioni eccetera di tipo accademico, dall'altro sono uno che ha lavorato a film, serie TV, cartoni animati, videogiochi formativi, app di gamification e bla 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 bla. Quindi ho sperimentato con quasi tutte le modalità di attivazione dell'edutainment e mi sono creato il mio modello. E qui torniamo alla tua domanda. Sicuramente il focus principale quando si definisce cosa si vuole fare con l'edutainment è definire gli obiettivi principali che si vogliono raggiungere, il target a cui ci stiamo rivolgendo, tempi e risorse, quindi anche eventualmente risorse economiche per farlo e tempo a disposizione. Una volta che sono, diciamo, in qualche modo ci siamo chiariti questi quattro punti, dobbiamo evitare di cadere in degli errori. Il primo è di non bilanciare bene la percentuale entertainment ed education, perché tu puoi fare il corso più bello del mondo, ma se lo tieni 80% entertainment, la componente education chiaramente viene meno. La stessa cosa se realizzi prodotti di stampo formativo, quindi diciamo che è buona norma mantenere comunque una percentuale maggiore di education rispetto alla componente di intrattenimento, e questa è la prima cosa. La seconda cosa sono le mode. Quando un cliente viene da me, non deve dirmi lui che cosa vuole. Quando viene progettato un corso, non è detto che la metodologia che stiamo andando ad utilizzare sia quella corretta, perché è una moda, cioè potrebbe essere una moda. Quindi sicuramente non si deve cadere nelle mode, nel senso che voglio l'app in realtà virtuale, voglio l'app in realtà aumentata, voglio l'intelligenza artificiale, voglio il videogioco formativo, eccetera, eccetera, eccetera. Non è detto che sia quella la strada giusta, quindi serve comunque un approccio, come dire, smart alle cose e soprattutto anche un'analisi di quella che sono i vari parametri, quindi obiettivo, target, risorse, tempo, per cercare di scegliere la cosa più giusta.
Io mi devo attaccare su qualche cosa che hai detto, no? Su questo tema delle mode e scegliere la metodologia corretta. Ce l'hai detto molto rapidamente, no? Devi adattarti agli obiettivi, al target. Vorrei arrivare un po' nel concreto, cioè come la scegli la metodologia concreta, magari eliminando il tema delle mode? Io sto pensando a tutti quelli che a un certo punto negli anni 80 si lanciavano verso i loro colleghi, no? Aprivano le braccia e si lanciavano di schiena verso i loro colleghi, oppure quelli che adesso qualche anno fa facevano le...
Vedi questa cicatrice da 17 punti?
È la fiducia.
No, però era figo, cioè dovevo esordire per creare quella cosa di cavolo, sei lanciato pure... No,
non ti sei lanciato sui tuoi colleghi. Oppure quelli che fanno le torri di spaghetti, no? Cioè sono robe che periodicamente si rivedono, che sicuramente funzionano, secondo me hanno la loro utilità, però vanno molto a mode. Adesso è un periodo che, da quando Daniele mi ha detto che usa Dixit nei percorsi di formazione, io vedo solo foto di gente che ha usato le carte Dixit nei percorsi di formazione. Quindi come faccio a scegliere la metodologia corretta? Tu hai parlato addirittura di video, di serie, di spettacoli, di giochi. Qual è la ricetta segreta?
Se si applica, allora, se si fa divulgazione, tipo i corsi che io faccio, che ne so, ai professori delle scuole sul DM66, sull'utilizzo di questi metodi, nei miei corsi io, quando ti parlo di edutainment o di gamification, GBL, quindi game-based learning, piuttosto che edugame, eccetera, tendo sempre a fornire un'ampia panoramica di strumenti, in modo tale che poi possono scegliere loro arbitrariamente quale utilizzare e come. Quindi rimanere molto ampi nella divulgazione e soprattutto fare leva sul fatto che è importante il metodo quando si parla di queste cose. Cioè tu devi pensare edutainment, perché se pensi edutainment allora sarai in grado anche di ricavarti da solo delle metodologie, a vedere delle cose che potresti utilizzare in aula, perché le guarderai con occhi, diciamo così, differenti. Quindi rimanere ampi se si fa divulgazione frontale. Se si fa invece un corso su una specifica metodologia, di solito io opero per reverse engineering.
Il reverse engineering, o ingegneria inversa, è un po' come smontare un giocattolo per capire come funziona. Prendi un qualsiasi oggetto, da un semplice gadget o a software complessi. Il reverse engineering consiste nell'analizzarlo a fondo per capirne la struttura, il funzionamento e i componenti.
Quindi, sulla base di quello che è la nozione che voglio andare a trasferire, mi vado a fare un'analisi di tutta una serie di strumenti che posso andare ad utilizzare. E poi chiaramente è importante anche la fase magari di interview, se ci danno la possibilità di farla prima, quindi capire che tipo di persone abbiamo davanti, qual è il target a cui ci stiamo rivolgendo, magari cercare di capire anche quali sono le loro predisposizioni rispetto a ciò che fanno. E chiaramente andare ad adattare una o più tipologie sulla base anche di quello che è uscito fuori da questa analisi preliminare. Se non ci viene data la possibilità, insomma, di fare questa cosa, si va, tra virgolette, per tentativi, nel senso si analizza dal nostro punto di vista qual è lo strumento migliore per farlo, si testa in aula con quel tipo di target e poi si va per sistemi di feedback, quindi man mano che vai avanti nelle aule affini o magari ti rendi conto che uno strumento che utilizzi va bene ma forse un altro potrebbe andare meglio, e quindi diciamo sulla base anche dei feedback degli utenti migliori la soluzione che tu sei andato a trovare. Per i prodotti diventa tutto un po' più complicato, nel senso che un prodotto da realizzare può avere un costo anche molto importante, quindi è fondamentale fare uno screening all'inizio, quindi intervista agli stakeholder, capire che cosa vuole, capire se i problemi che vuole risolvere effettivamente si possono risolvere, se sono problemi reali per l'utente, cioè bisogna porsi tutta una serie di domande per cercare di capire qual è il goal reale, quali sono gli obiettivi reali, tangibili, smart, che riusciamo a comprendere, che riusciamo a tracciare, i behavior con le relative metriche, quindi come facciamo noi a capire che quella cosa sta effettivamente funzionando, e quando mischi questi elementi anche con budget a disposizione, tempo per svilupparlo, riesci a fare un match più o meno attendibile che ti porta a dire ok, questa è la soluzione giusta.
Certo.
Spero, mi hai fatto una domanda molto complicata, quindi spero di aver diciamo risposto in maniera esaustiva a tutte le possibili soluzioni di.
Non solo complicata, ma che la tua risposta mi ha permesso di confermare un'idea che avevo in testa, cioè che tu approcci lo sviluppo della tua offerta esattamente come si sviluppano i prodotti, chiamiamoli digitali, no? Quindi come svilupperesti un'app,
sì, sì.
Tramite cicli di iterazioni, tramite un'analisi del bisogno chiaro, capire qual è il problema che vai a risolvere. Ed è affascinante, no? Perché nella formazione normalmente si parla di un'analisi dei bisogni che viene fatta in maniera non necessariamente accurata, dopodiché si parte con un'erogazione e quella è. E invece tu hai descritto uno sviluppo iterativo in cui veramente cerchi di rispondere alla necessità, e questo penso che sia un carattere quasi che definisce l'edutainment in qualche modo. Faccio qualche cosa perché voglio che ti piaccia, perché mi serve che ti piaccia. Ti farò una domanda così che mi sorge spontanea invece, che non mi hai per nulla chiamato. Qual è il rapporto con la gamification invece?
Non te l'ho per nulla chiamato. No, allora, approfitto dei vostri microfoni per fare un attimo una panoramica generale su questa cosa, perché è bene, diciamo, fare una serie di distinzioni. L'edutainment, abbiamo capito che education, entertainment, education, varie coniugazioni, entertainment, vari media, e possiamo sviluppare i tre prodotti che vi ho detto all'inizio di questa intervista e ce lo siamo portati a casa. La gamification è l'utilizzo dei principi e delle tecniche di game design in contesti esterni ai giochi. Questo vuol dire che non è obbligatorio il gioco, l'atto ludico, nel senso che noi per gamificare possiamo usare punti, badge, classifiche per fare un'attività gamificata che vada a gamificare le attività che le persone già fanno nel loro magari quotidiano lavorativo. Quindi una cosa che secondo me è importante comprendere è che c'è un'enorme differenza tra la gamification, gli applied game e il game-based learning, dove tendenzialmente il game-based learning spesso e volentieri viene associato alle piattaforme che ti consentono di fare formazione utilizzando anche la componente ludica, o a quelle attività che utilizzano il gioco per attività formative, per motivi formativi. Gli applied game sono tutti quei giochi che hanno un'applicazione differente dal mero intrattenimento, e quindi troviamo gli advert game, che sono i videogiochi con finalità di marketing, i cultural game, che sono tutti videogiochi che nascono con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale, e gli edu game, che sono i videogiochi formativi, di cui abbiamo due diramazioni: standalone, che sono i videogiochi dove la formazione è dentro il gioco, giochi in generale dove la formazione è dentro il gioco, oppure evaluation, cioè ti faccio fare un percorso tradizionale e ti valuto utilizzando lo strumento videogioco, gioco, eccetera. Nel caso della gamification, il gioco non è obbligatorio, cioè noi possiamo combinare elementi di gamification con, diciamo, utilizzando punti, badge, classifiche, missioni, obiettivi, revenue, eccetera, 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 e poi eventualmente pensare di innestare anche un gioco. Ma in questo caso stiamo appunto utilizzando due cose differenti, cioè la gamification è una metodologia per attivare delle dinamiche derivate dal gioco, di engagement, di modifica dei comportamenti, di miglioramento delle performance, non strettamente legate all'atto ludico. Se c'è l'atto ludico, stiamo innestando un prodotto GBL piuttosto che edu game, eccetera, all'interno di una dinamica gamificata. Piccolo appunto su questa cosa e poi concludo. La gamification, diciamo, non è tutto oro ciò che luccica, fatemela dire così, perché io sono uno che fa gamification da tanti anni, l'ho applicata in diversi settori e ho notato che a volte può avere, come diverse ricerche hanno detto, delle conseguenze negative, perché ti induce magari ad un senso di competitività molto alto, perché ti induce a pensare che azioni che dovresti fare semplicemente perché il tuo lavoro le devi fare solo perché c'è una ricompensa, certo. Quindi ti abitua ad un orientamento alla ricompensa, ad un'alta competitività, a un senso di frustrazione, eccetera, che possono essere controproducenti. Il consiglio che do io è, a parte quello di rivolgersi a esperti, eccetera, di mantenere un focus sulla volontarietà. Nel senso che i giochi, i quattro principi del gioco di McGonigal sono presenza di un obiettivo da raggiungere, sistema di feedback, volontarietà della partecipazione e regole, e sistema di regole.
Jane McGonigal è l'autrice di Realities Broken, un libro affascinante che invita a riflettere sul nostro modo di vivere e interagire con il mondo. L'autrice è una famosa game designer che sostiene che i giochi non sono solo un passatempo, ma potenti strumenti per affrontare le sfide della realtà. L'idea centrale del libro è questa: se considerassimo la vita come un gioco, con regole, obiettivi e sfide, potremo affrontarla con più entusiasmo, con più creatività e collaborazione. E McGonigal propone proprio di gamificare la realtà, applicare i principi dei giochi alla vita quotidiana per renderla più coinvolgente, più significativa e più gratificante.
E la volontarietà, nello specifico, che è uno dei quattro principi cardine del gioco, è quello che poi ci consente di attivare determinati contesti, come ad esempio l'attivazione dopaminica nel momento in cui usciamo da una condizione di eustress, quindi di stress dovuto all'atto ludico. Noi abbiamo un rilascio dopaminico e non ci stressiamo e basta, come nel distress, ovvero stress negativo, perché scegliamo volontariamente di entrare in quella condizione. Quindi è chiaro che se pensiamo a delle attività gamificate, è fondamentale prevedere A, diciamo così, un sistema di partecipazione volontaria, e B, cercare di focalizzarci su tutta una serie di buone pratiche che possono essere l'evitare ricompense troppo facili, il cercare di evitare tutti quelli che sono comportamenti sbagliati da parte dell'utente, possibilità di barare, eccetera. E poi io dico sempre, ricordiamoci che le aziende, se stiamo parlando di aziendale, ma in generale, sono fatte di persone, non di processi o di prodotti. Quindi il focus sulle persone è fondamentale, perché può capitare, ad esempio, che tu pensi ad un qualcosa da fare senza tener presente che quel qualcosa potrebbe essere estremamente stressante per una persona che magari è estremamente timida, riservata, oppure ha dei problemi, diciamo, ha delle difficoltà nella gestione dell'ansia, eccetera. Quindi in qualche modo è importante diversificare ed è importante mantenere la condizione volontaria e pensare eventualmente ad attività alternative, cioè cose alternative che si possono far fare che ingaggino comunque la persona ma senza metterla in una condizione negativa che la porterebbe poi a mettere proprio un blocco totale a quello che gli si sta dicendo, che gli si sta insegnando, a quello che gli si vuole far fare, eccetera.
Bello, bello, bellissimo. Mi piacerebbe chiederti un sacco di esempi, dico la verità, perché abbiamo parlato di talmente tante opzioni, no?
Sì.
Già quando abbiamo iniziato abbiamo parlato di banalmente film, videogiochi customizzati, abbiamo parlato poi dopo di tutte le differenze tra gamification, applied game e game-based learning, quindi veramente si può andare...
Facciamoglieli fare gli esempi pratici, scusami.
Ma siamo qua per 6 giorni.
No, no, possiamo, io voglio... Cioè, il corso, no, anzi, non il corso di compliance, il tema della compliance, una delle robe più noiose che esistano nell'universo aziendale. No, che devi fare a un certo punto la compliance su, che ne so, sulla cyber security, no?
O banalmente, senza andare su una cosa così specifica, detto che se vuoi ci andiamo, una roba degli ultimi 5 anni che ricordi che l'hai vissuta come una sfida importante, che poi effettivamente col tuo approccio hai portato a casa in maniera estremamente brillante. Magari questo ci dà una mano a tirare fuori un esempio.
Ma allora, sul tema della cyber security, perché partiamo dalla cosa iniziale, in realtà ci sono veramente tantissimi strumenti. Abbiamo dei videogame che appunto ti fanno simulare l'hacking, e quindi chiaramente se tu li leggi in chiave metaforica, cioè andando a fare l'hacker in un videogioco, poi puoi comprendere quali sono le pericolosità legate al tema della cybersicurezza. Ci sono film, serie televisive, piuttosto che giochi da tavolo, quindi come abbiamo tanti strumenti a disposizione, è chiaro che poi la bravura sta nel cercare di innestare questi strumenti all'interno di un percorso di formazione organico, dove fondamentalmente queste cose ti servono per creare picchi di attenzione, quindi fare in modo che tra una didattica frontale e questi strumenti si riesca a mantenere altissima la concentrazione dell'utente, diciamo del discente, per tutta la durata del momento formativo. In generale, cose che mi sono rimaste impresse, ma in realtà tante, nel senso che io ho sperimentato veramente con tantissime cose, e ad esempio uno dei corsi che secondo me è stato uno dei più divertenti è stato quando a dei dirigenti di banca ho fatto fare il corso sul problem solving strategico utilizzando un videogioco che si gioca con... è un gioco PlayStation.
Tu sei andato proprio con una suicide note.
Io sono andato, sì, sono andato proprio...
dai dirigenti di banca con la PlayStation.
Sì, perché all'inizio tu hai sempre quel blocco della serie, sono dirigenti di banca, quindi chiaramente arriva il ragazzino, perché io sono giovanissimo, penso si veda.
E si sente anche.
Arriva il ragazzino, tra virgolette, che dice che magari ti vuole insegnare delle cose, tu parti già, no? In generale tu da discente, se sei un professionista, chiaramente parti già con quella cosa, ma tu che cosa mi vuoi insegnare a me, eccetera eccetera. Quando cacci la PlayStation dicono: ok, aspetta, cazzo sta succedendo? Cioè hai proprio questo tipo di reazione qua, mentre invece poi l'essere umano è un essere ludico, noi giochiamo sin da piccoli per tutta una serie di motivi che non sto qua a spiegare, se no dovrei stare per 12 ore, però tendiamo al gioco, e quindi chiaramente quando poi li inizi a far giocare prendono confidenza, cioè superano la fase di onboarding iniziale dove prendono confidenza, poi li fai divertire. E nello specifico questo videogioco, di cui, se avete notato, io non sto facendo nomi di cose volutamente per evitare, capito, che poi pensano...
Purtroppo l'abbiamo notato, ti dico la verità, perché mentre poi parlavi tu mi dicevi,
se volete i nomi io faccio i nomi, ma poi cioè capito, non vorrei passare per marchettaro, capito?
No poi tagghiamo tutti e ci facciamo sponsorizzare.
Questo stava a dire prima che tu finisca il concetto. Prima tu hai detto la difficoltà è inserirli correttamente, no? E parlare di videogiochi, di film, ma forse la tua difficoltà, perché la mia per esempio di qualcun altro sarebbe trovarli, cioè quando tu dici vabbè, su questo basta prendere un videogioco.
Perché non mi segui su Instagram? No, perché io do consigli tutti così.
Ah, ok.
Se tu vai sul mio profilo, vabbè, chiaramente dipende dai target, Instagram, TikTok. Però, per esempio, ho fatto un trend che è 5 film, 5 videogiochi, 5 serie TV per imprenditori. oppure rispetto alla specifica tematica. Poi vabbè, chiaramente il mio target sono anche genitori, ragazzi che vogliono cercare altri tipi di contenuti, quindi spazio molto dai termini delle nuove generazioni piuttosto che cose legate all'ecosostenibilità, cioè non sono tutti focalizzati, diciamo, sul tema formazione aziendale, però ne esistono tanti. Ma poi tu hai il vantaggio di avere il mio numero, mi scrivi, devo fare un corso e ti dico 2-3 nomi di cose che puoi utilizzare in aula.
Allora Carlo, io ti voglio bene, però questo che stai dicendo è abbastanza interessante e ti dico perché quando noi intervistiamo altri formatori, no? La caratteristica di questi formatori è che hanno, diciamo, uno studio precedente o comunque dei testi a supporto che sono un po' studiabili, non so come dire, da tutti, da chiunque, cioè la base knowledge è lì. Tu vai, studi e in qualche modo sei pronto. Tu ci stai dicendo che parte della tua vita lavorativa e anche personale a questo punto è creare da solo la tua base knowledge, cioè nel senso che non è che tu... Sì. È abbastanza interessante perché non capita così, non è comune, diciamo, questo approccio.
Chiaramente c'è uno studio, quello è indubbio, e vai a cercare, magari a ricercare tutta una serie di testi e ti crei un substrato di competenze. Ok, chiaramente poi sulla base di quello che vedi devi sperimentare, cioè per esempio io non credo nei dogmatismi, cioè non credo che ci sia la metodologia che tu la puoi applicare dappertutto, cioè la forza delle metodologie sta nella contaminazione delle stesse. Se tu hai più conoscenze puoi mescolare una serie di elementi, quindi ad esempio puoi prendere di base un approccio edutainment combinato con degli elementi di gamification perché ti accorgi di avere un'aula super competitiva,
certo.
Ingaggiando attraverso uno storytelling efficace e delle tecniche di public speaking, facendo un'analisi preliminare utilizzando delle tecniche di coaching o simili per avere cioè se tu combini varie cose chiaramente hai un'efficacia maggiore. Poi è normale che io ho creato una serie di modelli che si basano sull'utilizzo di queste cose. Poi è chiaro che la cosa figa è che magari le vai ad applicare in aula, ti arriva il feedback dall'aula che è migliorativo rispetto alla tua soluzione, cioè innesta un elemento in più. Giusto per concludere la storia di prima, questo gioco praticamente devi risolvere un crimine, si gioca su una console e la particolarità è che al posto del joystick, del joypad, le persone usano il proprio smartphone collegato alla console, quindi si può giocare a più persone. In questo gioco tu devi risolvere questo crimine e ci sono delle volte in cui le scelte del personaggio devono essere decise all'unanimità. Ci sono delle volte in cui si va per maggioranza, ci sono delle volte in cui devi giocare la carta imponi la tua scelta, che ti fa imporre la scelta sugli altri. Ci sono delle... Cioè,
bello,
come vedi,
molto figo,
scelta all'unanimità...
Dacci il nome, Carlo.
Chiaramente, leadership, capacità di gestione dei conflitti e quindi cose di questo tipo. Quando bisogna prendere delle decisioni va per maggioranza oppure si devono appunto fare delle azioni insieme scontrandosi, magari c'è tutta la parte anche di gestione dello stress, le parti concitate dove devi fare velocemente delle azioni. Quindi come vedi hai tante competenze che puoi mettere in scena tramite il gioco. E la cosa figa, e qui concludo l'aneddoto, è che hanno iniziato con no vabbè il videogioco, cioè un po' restii, poi chiaramente essendo grandi professionisti quando vedi insomma che la cosa funziona ti si accende la lampadina e alla fine non volevano smettere di giocare, cioè volevano finire tutto il gioco per sapere chi era l'assassino e lì tu ti accorgi di aver vinto perché stai dopo che gli hai propinato una parte diciamo formativa tradizionale dove gli hai detto che cos'è il problem solving strategico, come si applica, le principali skill eccetera eccetera, tu gli vedi loro che mettono in pratica quanto fatto in maniera naturale tramite il gioco e poi la bravura sta nel creare connessioni. Mi riaggancio anche alla seconda cosa che ti stavo raccontando, per esempio il mio corso sulla comunicazione efficace io lo faccio con un videogioco dove devi disinnescare una bomba.
Okay, questo ce l'ho di più in testa, l'ho visto.
Una persona o più persone vedono la bomba, una persona o più persone hanno il manuale di disinnesco. Quindi praticamente tutto si basa su come comunichi, e man mano che giochi ti rendi conto che all'inizio dai per scontate delle cose, quindi l'importanza di essere precisi, inequivocabili, di ricordarsi che magari l'interlocutore potrebbe non avere le nostre conoscenze sull'argomento, eccetera, ti fanno capire come si comunica. Poi chiaramente c'è tutta la parte dove gli trasferisco una serie di nozioni su questo tema, e poi gli faccio fare altri piccoli esercizi, tipo a distanza metti una benda, una persona con la benda, l'altra con un pallone, io tiro il pallone e poi ti devo dire come fare a raggiungere il pallone senza che tu guardi. Quindi anche sul riuscire a dare delle indicazioni, il fatto che se ti dico vai a destra, io non sono specifico, cioè l'importanza è la specificità, no?
Destra mia, destra
di quanti passi, passo quanto lungo, eccetera. E per esempio io ho inserito recentemente un altro gioco sulla sintesi, che mi è stato consigliato da un discente del primo corso. Cioè mi ha detto, sulla questa parte della sintesi io gioco spesso a... Io conoscevo il gioco, non avevo mai associato, e quindi poi sono andato a prendermi il gioco, essendo io anche un game designer, nasco nel videogame fondamentalmente, sono andato a ritroso, quindi ho preso quel gioco, ho fatto reverse engineering sulle meccaniche, ho notato che effettivamente era molto utile per potenziare la sintesi, l'ho innestato il corso dopo sulla sintesi, quindi è anche questo gioco qua.
Possibile che del gioco della comunicazione ne parli, forse mi sto confondendo, su OneUp, esatto.
Sì.
Ci racconti brevemente che cos'è?
Sì. Vabbè, il fatto che tu abbia visto OneUp mi fa molto piacere, però sì, ne parlo nel mio podcast / sequenza di playlist video YouTube.
Perché questo anticipa...
Vuoi che ti dica qualcosa su che vuoi sapere? Dimmi.
Anticipa la domanda che arriva alla fine di Daniele, che è una domanda cattivissima, che è se chi ti cerca dove ti trova?
A caso.
No, sì, facciamola se vuoi adesso, anche se io ho un'ultimissima curiosità.
Vai, spara sta curiosità e poi ti dico dove trovarmi.
Bravissimo. Perché quando parliamo con te parliamo di una serie di metodologie che quasi, non dico creerai ad hoc ogni volta, però per certi aspetti è così, e che quindi si modificano nel tempo, sono in continua evoluzione, posso immaginare, e che comunque già alla base sono metodologie per certi aspetti, non dico futuristiche, ci mancherebbe altro, però moderne sì, nel senso che t'appoggi appunto tutta una serie di strumenti che il classico formatore magari neanche conosce, anche un buon formatore neanche conosce. E allora, visto che siamo già verso il futuro, ti chiedo una domanda magari banale, ma che per me è interessante, cioè le future evoluzioni dell'edutainment. Tu che ne sai così tanto, che succede tra 5 anni, 10 anni? Che vedi secondo te? Che cosa entrerà in gioco?
L'intelligenza artificiale ci ruberà il lavoro,
esatto,
a tutti.
Esatto.
Allora, da premettere che quello che volevo far passare come messaggio è che in linea generale è importante contaminare le metodologie e poi adattare di volta in volta, e nello specifico magari riuscire a sfruttare maggiormente una cosa piuttosto che un'altra anche grazie alla rete. Ad esempio, tu hai una metodologia di base, nel momento in cui in qualche modo ti crei i tuoi elementi, i tuoi pattern, poi li puoi andare a variare. Per esempio, uno dei miei vantaggi è che, avendo fatto più di 200 progetti negli anni, che sono tutti trovabili quando mi troverete con i contatti che vi dirò dopo, praticamente da un lato io ho varie metodologie che posso sfruttare, quindi ho questa sorta di bagaglio di informazioni, in più ho tantissimi pattern e wireframe creati da me, quindi che significa che se devi fare il GDD per un videogioco o il gamification design document o il wireframe per lo sviluppo di un'app mobile o lo storytelling per un'app in VR eccetera, tutti questi prodotti, una sceneggiatura eccetera, io ho già i miei template, video interattivi a bivi narrativi, videogiochi formativi, eccetera, eccetera. E quindi chiaramente la prima volta li ho dovuti creare da zero. Adesso parto sempre da delle cose preimpostate, e questo mi facilita anche il lavoro. Da considerare anche che, come forse avrete notato dai miei social, io di recente ho creato anche un ecosistema edutainment, che è un ecosistema di formatori che sono skillati sui temi dello storytelling, della gamification, dell'edutainment, eccetera, e che fondamentalmente beneficiano anche della contaminazione gli uni degli altri. Quindi, ad esempio, con alcuni, insieme a una fondazione, stiamo creando dei manuali, dei bignami, con degli esempi di lezione da somministrare nelle scuole, con altri stiamo sviluppando dei testi che servano per colmare tutto il gap che c'è o comunque tutti i dubbi che ci sono sui temi dell'edutainment, della gamification, eccetera, attraverso dei saggi. Insomma, questa cosa funziona fino ad arrivare agli esempi, nel senso che arriva anche nel parlarsi e riuscire a trovare delle soluzioni comuni dal confronto l'uno con l'altro. Il futuro dell'edutainment sicuramente è roseo, perché oggi viviamo nell'intrattenimento più spinto e chiaramente il mondo sta cambiando radicalmente, il mondo dei fruitori, quindi metodologie come l'edutainment diventeranno sempre più permeanti del mondo della formazione e aziendale, quindi immagino sempre più cose legate all'edutainment nel mondo scuola, nel mondo del management, nel mondo della formazione aziendale. Quindi l'intelligenza artificiale, per volere fare i simpatici, sicuramente sarà una skill da introdurre, perché il prompt making sarà sempre più richiesto come skill professionale. Però è chiaro che essendo una skill che qualcuno deve acquisire, non è detto che non si possa trasferire con l'edutainment anche quella. Quindi l'intelligenza artificiale la vedo sia come un qualcosa che può essere insegnata grazie all'edutainment, sia come uno strumento a supporto di alcune fasi. Esempio, sicuramente sarà molto più veloce fare edutainment, perché interrogando un'intelligenza artificiale magari sarà più facile fare brainstorming, visualizzazione delle preview di determinati prodotti, una mood board se stiamo lavorando nella creazione di un contenuto, eccetera. Quindi tutta una serie di strumenti saranno a supporto della produzione di contenuti edutainment, che secondo me, tra le metodologie, i prodotti mainstream e le ibridazioni piuttosto che i prodotti specifici per fare edutainment, saranno sempre di più.
Grazie Carlo.
Grazie a voi ragazzi.
Ci hai fatto fare un giro,
un viaggio.
In cui, sì esatto, un viaggio, un'esperienza. Ci hai accompagnato veramente alternando momenti di accademia. È venuto fuori il prof raccontandoci appunto le dimensioni del gioco, le teorie del gioco e del proprio la base quasi accademica solida alle spalle del tema di cui sei ambasciatore e praticante attivo, ma ci hai messo in mezzo anche delle belle storie, la storia della Virgin, la storia dei dirigenti di banca. Ci hai messo una componente personale, secondo me, che ha fatto la differenza, cioè come approcci la relazione col cliente, lo sviluppo dei tuoi prodotti, come approcci il tema della sperimentazione. No, hai raccontato che all'inizio hai dovuto costruire molto e tuttora continui a sperimentare, vedere anche attraverso il feedback degli altri come funzionano le cose. Quindi secondo me un po' il filo rosso che mi porto a casa da questo episodio è proprio il tema del focus, come hai detto te, sulle persone. Hai parlato di persone tutto il tempo, non c'è mai qualche cosa che hai citato che fosse slegato dalle persone. Faccio questo per le persone si aspettano in qualche modo questo o non si aspettano qualche cosa. Hai fatto un brevissimo riferimento a un tema che è molto caro a formatori podcast, che è il tema anche dell'inclusività e dell'accessibilità dei prodotti che sviluppiamo, quindi ti ringrazio anche per aver portato questo. È stata una puntata ricchissima che probabilmente avrà bisogno di chili e chili di approfondimenti, e proprio a proposito di approfondimenti so che Daniele ha la sua ultima domanda per te, cioè se qualcuno volesse approfondire che cosa deve fare?
Esatto, dove ti trova, chi ti vuole cercare, grande classico.
Allora, è abbastanza facile, nel senso che se si cerca su Google Carlo Cuomo il primo risultato dovrei essere, già non sono io, di recente ho scoperto che c'è anche un cantante neomelodico, quindi se stai ascoltando Formatori Podcast cambia cazzo di nome.
Sicuro, tra l'altro, sicuro lui ascolta Formatori, lo salutiamo.
No, perché è fantastico, magari sai ci sono persone anche note o istituzioni o persone insomma di un certo livello che dicono, magari gli diciano cercami su Google, sai, anche per fare un po' lo sborone, e poi praticamente loro arrivano e si trovano, vieni con me, cioè capisci, fatto non è proprio
solo con te,
ma questo se no non sono io, c'è un cantante neomelodico che è mio omonimo. Detto ciò, il prof dell'edutainment.it è il mio sito web, e in realtà all'inizio del sito web c'è Seguimi che porta al mio Linktree, e lì ci sono i collegamenti aggiornamenti su LinkedIn, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, Spotify, Apple Podcast, quello che volete.
Tutto.
Quello che volete.
Va bene, Carlo. Grazie mille davvero.
Grazie mille a voi, ragazzi.
Formatori è un podcast ideato e condotto da Daniele Cursi con la prestigiosa collaborazione di Marco Vianello.